Bentrovati! Con questo video vorrei fare qualche considerazione in merito alla qualità media della nostra classe politica ed in particolare quella che siede in Parlamento. È un tema che è stato toccato più e più volte anche in occasione del referendum per la modifica taglia parlamentari della nostra Costituzione, referendum che poi il 21 settembre è passato. L'esigenza di una classe parlamentare preparata va ben oltre gli sviluppi dell'ultima decade, sviluppi che peraltro sono preoccupanti perché sono generalizzati, nel senso di domandarsi che cosa farebbero buona parte dei politici che siedono in Parlamento oggi se non stessero lì. Infatti, il primo caso che suscitò davvero molto scalpore per quanto riguardava la qualità della parlamentare eletta in quel caso fu nel 1987 con l'elezione di una pornoattrice quasi analfabeta che proveniva da quella che all'epoca era l'Ungheria comunista, e la responsabilità senz'altro politica del fatto che ogni anno a partire dal 1991-92 fino ad oggi e per gli anni a venire questa breve esperienza parlamentare della pornoattrice costa le tasche degli italiani circa 40.000 euro l'anno di pensione è qualcosa di cui quelle forze politiche, i Verdi prima e i Radicali poi, dovrebbero rendere conto in maniera perpetua. Ma al di là dei casi limite, com'è possibile che chiunque possa entrare in Parlamento senza che ci sia alcuna sorta di sbarramento, non in termini di voti, ma in termini di preparazione o di esperienza professionale, da un punto di vista manageriale, ma anche da quello dei concorsi pubblici, piuttosto che per ogni lavoro, ci siamo abituati all'idea che ci voglia un minimo di preparazione per potersi candidare a una qualsiasi posizione. In politica in effetti non è così, e questo cozza un po' con quell'idea della metafora che viene usata spesso del dottore: vi affidereste a un dottore che sapete che non ci capisce nulla? No, e allora perché viene affidato il lavoro più importante del nostro sistema costituzionale, che è il parlamentare, a persone che non hanno alcuna preparazione per svolgerlo? Una delle risposte che viene offerta è che questo è un elemento essenziale della democrazia in sé, il fatto che chiunque possa accedere al Parlamento. Ed infatti chi tende a dare questa risposta punta subito all'articolo 3 della nostra Costituzione, che è l'articolo che contiene il principio di uguaglianza, e corre subito al primo comma. Vediamolo insieme. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di ogni tipo e di condizioni personali e sociali. Il ragionamento è quindi che se possono accedere soltanto gli istruiti e gli esperti, in realtà si viene ad escludere almeno una parte della popolazione. Chi dà questa risposta poi trova a suo modo un conforto anche nell'articolo 51 della Costituzione. L'articolo 51 è quello dove viene detto chi può fare parte del Parlamento. Vediamolo insieme. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti, eccetera, eccetera. Questo articolo, che infatti viene considerato una specificazione dell'articolo 3, ribadisce che chiunque può accedere in Parlamento. Ora, limitarsi a queste parole produce una lettura formalistica e dogmatica, perché il testo mica finisce lì. Andiamo a vedere il secondo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione, quello che contiene il principio di uguaglianza. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ogni tipo, riga riga, che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica. La partecipazione all'organizzazione politica vuol dire in effetti partecipare alle cariche elettive, in questo caso entrare in Parlamento. Allora si noterà anzitutto che lì c'è scritto di tutti i lavoratori all'organizzazione politica. Quando si parla di lavoratori si implica che qualcuno abbia un lavoro prima di entrare in Parlamento. Tant'è vero che, secondo l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Perché questa specificazione? Perché non tanto il disoccupato, ma chi rifiuta di lavorare, non fa parte del sistema del paese, non contribuisce, non partecipa. E non partecipando, non è una repubblica fondata sul lavoro, quindi sui lavoratori, non ha motivo di entrare in Parlamento. Ma al di là di questo, vediamo anche la seconda parte della prima frase dell'articolo 51 appena visto. Tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Ora, questo è come quando si dice a un figlio: lo puoi fare se c'è una condizione. Il requisito è una qualità necessaria per svolgere un certo compito o per fare una certa cosa. E infatti per gli uffici pubblici che sono menzionati insieme a cariche elettive nell'articolo 51 è previsto un concorso, dagli insegnanti delle scuole fino agli alti funzionari dei ministeri. E allora, se vengono previsti concorsi e nessuno protesta perché risulta normale per certe funzioni, e se l'articolo dice uffici pubblici e cariche elettive, non c'è un problema nel pensare che non ci debba essere nessun requisito? E tuttavia, la disposizione circa i requisiti per accedere al Parlamento è rimasta inattuata. Questo per il timore di ridurre o restringere la possibilità di accesso al Parlamento e quindi di esercitare un diritto costituzionale. È tuttavia una lettura dogmatica, inefficace e oggi nel 2020 senz'altro antistorica. Tant'è vero che di disposizioni inattuate nella nostra Costituzione, cioè di previsioni specifiche nella Costituzione dove si dice al Parlamento di fare cose che il Parlamento mai le ha fatte, ce ne sono diverse. E questo può essere il caso della registrazione e della verifica dei requisiti di democraticità tanto dei sindacati quanto dei partiti politici, con alterni scandali in relazione alla loro organizzazione, che più volte è emerso non essere democratica affatto. L'esercizio effettivo di un diritto, che è quello che sia l'articolo 3 che l'articolo 51 chiedono, richiedono come prerequisito la consapevolezza di svolgere il lavoro più importante della Repubblica, anzitutto, quello del parlamentare, come infatti grosso modo dice l'articolo 54 della Costituzione, quando dice di svolgere l'impiego del pubblico ufficio con dignità e onore. E al tempo stesso questa consapevolezza dovrebbe risultare nel sentire di dover essere preparati a svolgere un compito così delicato. Si sa che invece non è così. Ma allora quali sono questi requisiti che vengono richiesti dall'articolo 51 e che il Parlamento avrebbe dovuto determinare? Anzitutto un requisito, che è quello anagrafico, cioè l'età, viene stabilito nella Costituzione stessa. La Costituzione prevede che non si possa avere meno di 25 anni per essere eletti alla Camera e meno di 40 per essere eletti al Senato. Dopodiché il Parlamento non ha mai specificato qualcosa in più, ha soltanto nel corso delle decadi introdotto delle categorie negative, le categorie di esclusione. Quali sono queste categorie? Sono tre. La prima, l'ineleggibilità, ovvero tutti gli alti funzionari di Stato, forze armate, diplomatici, giudici, eccetera, non possono allo stesso tempo fare anche i politici. La seconda è l'incompatibilità, che è quella per cui il Presidente della Repubblica non può fare parlamentare e così come un deputato non può fare anche il senatore. E la terza riguarda l'incandidabilità, che deriva dall'aver ricevuto un certo tipo di condanne penali piuttosto gravi. E questa è una buccia di banana, per esempio, che ha travolto un ex Presidente del Consiglio, che infatti non ha potuto candidarsi alle ultime elezioni per il Parlamento nazionale, si è poi però fatto eleggere al Parlamento europeo. Ma cosa si intende quindi per requisiti? Quello che si intende oggi nel mondo del lavoro, ovvero una serie di esperienze e titoli minimi per poter sperare di essere considerati. Ma questa lettura è davvero incompatibile con quello che dice la Costituzione? È incostituzionale pensare che ci voglia qualcosa di più? È sbagliato pensare che il mondo del 2020 non sia il mondo del 1940 e che forse in una repubblica fondata sul lavoro si debba leggere questo dato alla luce dell'evoluzione del mercato del lavoro e dei requisiti e delle prassi che in esso si applicano? È davvero così assurdo pensare di chiedere al parlamentare che deve dimostrare di possedere quelle conoscenze minime per poter partecipare al funzionamento dell'organo più importante della nostra Costituzione, che è il Parlamento? E parlando di conoscenze minime, la metafora penso venga bene. Non è normale forse prima di mettersi alla guida di una macchina che è necessario studiare la teoria prima? E tuttavia l'opposizione di principio a argomenti di questo tipo è dogmatica ed è difficile da vincere. E allora, forse, per risolvere il problema è necessario aggirarlo. Nel senso che la verifica dei requisiti minimi per l'elezione, a cui comunque possono accorrere tutti, avviene in un momento successivo ed è però necessaria per il perfezionamento dell'elezione stessa. Che voglio dire? In soldoni voglio dire che un qualsiasi sbarbatello, senza alcuna esperienza lavorativa, senza alcun titolo di studio e che non conosce nessuna lingua straniera e forse nemmeno troppo bene l'italiano, potrà continuare a correre, a candidarsi, a essere eletto, ma dovrà sostenere per entrare in Parlamento, quindi per perfezionare la propria elezione, dei corsi, dei mini corsi e dei mini esami su delle materie di base di cui si presuppone che chiunque voglia stare in Parlamento abbia conoscenza. Sto parlando di materie di base davvero: Costituzione, macroeconomia, Unione Europea, relazioni internazionali, funzionamento delle Camere, educazione civica. Se il neo quasi parlamentare non passa questo esame o comunque non riesce a passare nel tempo stabilito per perfezionare la propria elezione ed entrare in Parlamento, non resta che concludere, come da dettato costituzionale, che questa persona non abbia gli strumenti necessari per partecipare effettivamente alla vita politica dell'istituzione di cui vuole fare parte, cioè non può fare il parlamentare perché non ci capisce nulla. E tuttavia non c'è nessun danno al sistema democratico, alla democrazia o al voto in sé per sé, perché in un paese dove le persone vengono elette ancora oggi tristemente sulla base, per la maggior parte, sulla base di liste bloccate, si passerà ripescando il primo dei nomi eletti di quella lista, di quel partito. E voilà! Alla superficialità acchiappavoti di certa politica e di certi politici, il sistema, le istituzioni, oppongono un piccolo anticorpo a tutela del paese, di noi tutti. Come si può concretizzare questo tipo di iniziativa? Se lo chiedete al dogmatico di prima, quello per cui chiunque deve poter entrare in Parlamento senza se e senza ma, vi dirà che è necessario modificare la Costituzione, ma io credo che, testo alla mano per come lo abbiamo appena visto, non ci sia alcun bisogno di modificare la Costituzione. Sarebbe sufficiente fare quello che la Costituzione chiede al Parlamento, ovvero una legge di attuazione dell'articolo 51, una legge con la quale si dice che l'elezione del parlamentare è condizionata e perfezionata con la partecipazione a dei piccoli corsi di preparazione e il superamento dei relativi esami. Ovviamente organizzati a spese del Parlamento, sono corsi che l'istituzione, il Parlamento, organizza per i propri nuovi elementi. Ma chi preparerà l'esame? Chiederà il dogmatico. Avrà tutto il potere per escludere chi vuole? No. Secondo la Costituzione, le Camere sono dotate di, parola strana, autodichia, cioè vuol dire che il funzionamento delle Camere lo stabiliscono le Camere stesse, che sì, sono i parlamentari, ma soprattutto è l'apparato amministrativo che permane, che rimane nelle Camere indipendentemente dai parlamentari che vengono di volta in volta eletti. Quindi queste prove d'esame verrebbero preparate dal Parlamento come istituzione, e certo si potrà poi ipotizzare il ruolo di garante o di verifica tanto della Presidenza della Repubblica come della Corte Costituzionale. Perché ho deciso di fare questo video? Perché il miglioramento della qualità della nostra classe politica e in particolare di quella che siede nel Parlamento nazionale è necessario per il bene del Paese e del suo futuro. Lo scollamento che c'è, per esempio, con la qualità media, con la preparazione media, con la serietà media, con i membri del Bundestag, il Parlamento federale tedesco, è ormai talmente ampia che credo una riflessione debba essere quantomeno avviata. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto non esitate a iscrivervi al canale per essere aggiornati quando il prossimo contenuto verrà rilasciato. Fino ad allora, buone cose a tutti!